Buonasera a tutti. Ci ritroviamo qui per fare la nostra lezione sul Vangelo di questa seconda domenica di Pasqua. Un breve pensiero su questo brano, che siamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 20, i versetti dal 19 al 31. Oggi mi sono messo all'aria aperta, spero che non disturbi la registrazione tutto questo. Si sentono gli uccellini, vabbè, basta che non si sente altro. Bene, allora siamo capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, versetti 19-31, e leggiamo questo brano. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Bene, allora, siamo a conclusione del capitolo 20. La prima parte del capitolo 20 l'abbiamo letta domenica scorsa ed è il racconto della resurrezione di Maria di Magdala, che si reca al sepolcro, vede che è vuoto, vede che non c'è nessuno, corre da Simon Pietro e l'altro discepolo e dice: guardate, hanno portato via il Signore. Corrono tutti alla tomba, vedono che non c'è nessuno. Simon Pietro e l'altro discepolo credono a quello che Maria ha detto, che non c'è nessuno, e se ne ritornano a casetta loro. Maria invece rimane al sepolcro e a lei compariranno due angeli e successivamente Gesù in persona, che gli dirà: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi vai Maria, vai a dire questa cosa ai miei fratelli. Maria va, gli dice tutto questo e siamo alla sera adesso di quello stesso giorno. Cioè la mattina era successo tutto questo macello, no? La corsa dei due al sepolcro. Maria che rimane lì a piangere, Gesù che compare a Maria, Maria che va dai discepoli a dirgli: guardate che l'ho visto, Ora siamo alla sera di quello stesso giorno e capiamo subito una cosa, che i discepoli non hanno ancora capito bene che cosa è successo perché stanno chiusi per paura dei giudei. La sera di quel giorno, quindi il giorno della resurrezione, qui dice il primo della settimana. La traduzione non è correttissima, è stato tradotto il primo della settimana per una questione proprio di per far scorrere il testo, ma la traduzione più corretta sarebbe questa: il giorno 1 della settimana, il giorno 1, non il primo. Ricordiamo che il Vangelo di Giovanni si basa molto sul libro della Genesi, il libro della creazione. Gesù è la nuova creazione. Quindi il giorno 1 della settimana è il primo giorno della creazione. Quindi la resurrezione di Gesù è una nuova e definitiva creazione, quella che non vedrà mai tramonto. Gesù è una nuova una nuova creazione. Quindi, il giorno 1 della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo. Quindi, erano chiuse le porte, per timore, venne Gesù e stette in mezzo. Domina la paura in questi discepoli, domina la paura. E è il sentimento, l'unico sentimento che loro hanno. E la paura è veramente una potenza terribile, perché quando si impadronisce di noi la paura, ci toglie tutto, ci toglie ogni forza, ogni possibilità anche di resistenza, ci rende vili, perché ci toglie, la paura ci toglie la responsabilità. In questo caso, nel caso dei discepoli, la responsabilità della fede, dell'amore, della speranza, cioè questa paura ha tolto ai discepoli la fede, l'amore e la speranza. Questa paura li ha messi in crisi, sono in crisi, una terribile crisi. Hanno dimenticato tutto, hanno dimenticato l'amore, ma principalmente la fede, hanno dimenticato la fede. E questo ci mette anche di fronte tante volte alla nostra vita, no? Quando veramente la paura ci mette in crisi la fede anche a volte. E vediamo che ci sono passati anche i discepoli, insomma, non siamo gli unici a dover combattere a volte con delle crisi di fede. La paura fa da padrone e viene Gesù, si mette in mezzo. Questo stette in mezzo è veramente significativo, no? Perché Gesù nelle nostre vite non può che essere al centro, non può stare di lato, in un angolo, messo da parte, no? Gesù deve stare al centro, stette in mezzo. Guardate, proprio anche i gesti parlano, no? Si mette in mezzo, guardate che io sono il centro. E li saluta con un augurio: pace a voi. Ecco, siete nella paura? Siete terrorizzati? Ecco, pace a voi. Io vi porto questa pace. Perché voi dovete essere nella pace. Non potete avere paura. Non dovete avere paura. E mostra i segni, il fianco, e le mani, proprio per dire: guardate che sono veramente io. L'ho detto a qualche omelia, forse ieri, non ricordo, ma Gesù ha appare dopo la morte ai discepoli perché i discepoli possano credere veramente che lui è risorto, perché lì è il centro della nostra fede. Cioè, se i discepoli pensavano, rimanevano nel dubbio che magari Gesù fosse stato portato via da qualcuno, la nostra fede sarebbe stata vana. No, i discepoli devono credere questa risurrezione. Quindi Gesù gli fa vedere: guardate che sono veramente io, sono risorto. Credete questo? E Gesù gli dà un compito, no? Pace a voi, lo ripete, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Questo voi dovete fare. Andate. Ve l'ho detto anche prima di morire tutto questo, ma la paura vi ha forse fatto dimenticare tante cose. Ecco, ve lo ripeto. Andate. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ma questo mandato non basta. Ci vuole anche la forza per tutto questo. Ecco perché ci dice l'Evangelista, detto questo, soffiò. Gesù soffia sui discepoli. Anche questo è un chiaro richiamo al libro della Genesi, dove il creatore soffiò sul primo uomo. E c'è scritto nel libro della Genesi: il creatore soffiò e l'uomo divenne un essere vivente. Ecco, solo quando riceviamo lo spirito, cioè la capacità di amare, incondizionatamente gli altri, questo è lo spirito, il dono dello Spirito Santo, si diventa esseri viventi, diventiamo persone vive. Solo chi ama vive, solo chi ama, potremmo dire, è un essere vivente. Chi non ama è morto. Chi non ama è morto. E disse loro: ricevete Spirito Santo, non lo Spirito Santo. Anche qui c'è una piccola imperfezione nella traduzione. E dice: ma come? Dice: ma che Don Andreas si permette di tradurre la Bibbia che è stata tradotta da esperti? No, io non mi permetto, ma ovviamente quello che dico io lo dicono i biblisti, cioè non è che me lo invento io, no? La Bibbia è stata tradotta in questo modo per renderla anche più discorsiva, però alcune piccolezze ci permettono di capire meglio che cosa si intendeva dire. Il testo dice: ricevete Spirito Santo. Non c'è l'articolo nel testo greco, quindi non è ricevete lo Spirito Santo, ma è ricevete Spirito Santo. E diceva: vabbè, ma che cambia, no? E invece dà un senso, secondo me, proprio di totalità, cioè ricevete Spirito Santo, cioè in abbondanza. Dà un senso di continuità, no? Mentre ricevete lo Spirito Santo sembra un qualcosa legato al momento, cioè ve lo sto dando adesso, ricevete lo Spirito Santo. Diverso è dire ricevete Spirito Santo, cioè quasi, no? Veramente un'abbondanza, una continuità di questo Spirito. A coloro ai quali cancellerete i peccati saranno liberati, a coloro a cui non cancellerete i peccati non saranno liberati. Sentite che anche qui la traduzione è un po' diversa, no? A coloro ai quali cancellerete i peccati saranno liberati, a coloro a cui non cancellerete non saranno liberati, no? Il peccato ci rende schiavi. E questo è un mandato che Gesù fa a questi discepoli. Ebbene, arriviamo un po' a quello che molti pensano sia un po' il centro di questo brano, ma evidentemente è solo un episodio così carino, no? È quello di Tommaso, che era assente, uno dei dodici, Tommaso, chiamato Didimo, cioè il gemello di chi? Gemello di Gesù, pensate. Tommaso era chiamato Didimo perché assomigliava molto a Gesù, ma non per l'aspetto, ma perché aveva gli stessi sentimenti di Gesù. Tommaso è quello che ha detto: andiamo a morire anche noi con lui. È quello che più si avvicina ai sentimenti di Cristo. Pensate, noi abbiamo dipinto come discepolo incredulo, no? Noi la storia proprio ha dipinto Tommaso come il discepolo che non crede, ma tutt'altro, da Tommaso verrà la più grande testimonianza di fede di tutti i Vangeli. Sappiamo, Tommaso dice: se non vedo nelle sue mani il segno degli occhi e non metto il mio dito, non credo. Bene, 8 giorni dopo, è importante anche qui l'indicazione 8, no? 8 è proprio il numero della risurrezione, la cifra che indica la vita, no? È una settimana dopo. Bene, Tommaso è lì, presente questa volta. Arriva Gesù, si rimette un'altra volta in mezzo, ridice un'altra volta pace a voi, perché pensate, questi dopo una settimana ancora erano chiusi dentro, no? Forse non v'è passata la paura, io vi riporto pace, eh? Pace a voi. E qui, anche qui è interessante la traduzione, no? Qui l'Evangelista dice: Gesù viene. Non venne. È presente il verbo nel testo greco. Gesù viene, non venne. Questo proprio per dire che Gesù viene sempre nella comunità. Gesù sempre viene. Non venne, è venuto allora. No, Gesù viene, viene. E poi invita Tommaso a fare quello che aveva detto. Metti il dito qua, senti, guardami, no? Tommaso non lo fa, ma ecco, prorompe proprio nella più grande espressione di fede di tutto il Vangelo. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Quindi Tommaso non solo non è incredulo, ma è quello che riconosce in Gesù il Dio, il Dio vero, mio Signore e mio Dio. Bene, Gesù a questo punto proclama, e siamo alla conclusione, la seconda beatitudine del suo Vangelo. La prima è stata alla lavanda dei piedi, qualche giorno prima, no? Gesù ha detto, no, beati se metterete in pratica, cioè se amerete servendo gli altri, no? Fate questo, no? Gli uni gli altri. Ora, la beatitudine è strettamente legata alla prima, e adesso Gesù dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Perché è collegata alla prima, cioè quella della lavanda dei piedi? Perché Gesù dice: chi ama gli altri tanto da mettersi a servizio degli altri è beato, perché attraverso quel servizio può sperimentare la presenza di Cristo. Quindi non c'è bisogno di vedere per credere. Ma chi crede, vede. Questa è la sfida che Gesù dà, no? Cioè, se io amo incondizionatamente il mio prossimo, se io amo in una maniera di servizio verso gli altri, ciò mi permetterà di vedere. Ciò mi permetterà di vedere. Si conclude questo testo con, no, Gesù fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma tutto questo è stato fatto, scrive Giovanni, perché credendo in questo Dio, no, che ama la vita, perché credendo abbiate la vita. Perché credendo abbiate la vita. Chi crede, chi ama, vive. Chi crede ha la vita. E si parla di vita, vedete, la risurrezione è proprio vita. Abbiate vita, cioè perché voi possiate vivere da risorti. Ecco di nuovo un richiamo a questo. Abbiate vita significa proprio vivere da risorti, perché voi viviate da risorti. Questo ci permetterà di vedere, di non essere increduli ma credenti, di poter vedere Cristo veramente nelle nostre vite, nelle vite degli altri, nella vita che siamo chiamati a fare adesso. Se viviamo da risorti, abbiamo la vita e possiamo credere, possiamo vedere.